Signore e signori, ben ritrovati sul canale. Siamo nuovamente qui con un podcast a tre, quindi questo formato che voglio effettivamente portare più di frequente sul canale. Sono in piacevole compagnia quest'oggi con due colleghi che presento subito, Elia Olivero Barbone e Gabriele Bossa. Quindi innanzitutto, ragazzi, grazie mille di essere qui con me quest'oggi.
Un piacere.
Allora, assieme ad Elia e Gabriele, quest'oggi parleremo di un aspetto dell'allenamento, della programmazione dell'allenamento che è estremamente importante. Spesso viene in realtà messo sotto a livello di importanza, rispetto appunto ad altre questioni, come possono essere come programmare delle progressioni efficaci in allenamento, come selezionare gli esercizi opportuni, diciamo come impostare i parametri dell'allenamento, ma non si dà credito o non abbastanza credito a quelli che sono i periodi di scarico dall'allenamento e soprattutto quando è più sensato farli, quali sono gli indici che ci possono portare effettivamente a capire quando è logico ed opportuno scaricare dal lavoro che abbiamo accumulato, dalla fatica che abbiamo accumulato, e quindi cercheremo all'interno di questo podcast di fare chiarezza su questo aspetto. Prima di parlare appunto di tutte le cose interessanti che tratteremo quest'oggi, io come da tradizione passo prima la palla a Elia per una rapida presentazione e poi a Gabriele. Quindi Elia, dici
Ti ringrazio.
brevemente, 30 secondi, chi
Volentieri.
sei e di cosa ti occupi?
Ok, sono già stato sul podcast di Nicolò l'anno scorso, se non ricordo male, o forse 2 anni fa
Forse un
addirittura,
paio di anni, sì.
parlando di progressioni. Per chi non mi conoscesse, attualmente studio fisioterapia, lavoro presso Science to Muscle come coach dal 2019 e mi occupo presso Science to Muscle anche della gestione della mentorship assieme a Marco Sterpa da poco, che tra poco diventerà Academy. Questa, fra l'altro, è la prima occasione pubblica in cui ho occasione di comunicare questo cambiamento, per cui tanto di cappello anche al collega. Insieme a Gabri Bossa gestiamo diversi atleti e che spero in futuro anche diventino di più, per cui lascio la parola a Gabri.
Grazie Elia. Allora, io sono Gabriele Bossa e grazie ancora Nicolo per l'opportunità di essere su questo podcast che diciamo ascolto da un bel po' di tempo. Mi ricordo forse non dico il lockdown, ma poco dopo, quando comunque ci si allenava in casa e c'erano i primi episodi, me ne ricordo uno in particolare della via, che mi ascoltavo durante l'allenamento, mi aveva accompagnato molto molto piacevolmente, mi era rimasto impresso. In ogni caso, io sono un dietista. Sono laureato nel 2021 col massimo dei voti e adesso svolgo la mia attività in regime di libera professione, anche e soprattutto col team Science to Muscle, in cui sono uno dei due nutrizionisti ufficiali del team. La mia preparazione è di stampo prettamente sportivo. Sto attualmente finendo il master per il Comitato Olimpico Internazionale, che spero di terminare a novembre di quest'anno, e ho fatto studi sulla ricomposizione corporea nell'arco, diciamo, della mia carriera universitaria e post della stessa, oltre a vari corsi di nutrizione sportiva e clinica. Ripasso la
Perfetto.
parola a Nicolò.
Bene, bene, bene. Ottimo. Allora, ragazzi, io direi che per avviare la conversazione odierna, innanzitutto darei una definizione di questo periodo di scarico, cioè di cosa si tratta, quali sono le principali possibilità, opzioni di scarico dall'allenamento che abbiamo a nostra disposizione e quindi da qua poi insomma ci allacceremo a tutti i vari contesti, dinamiche possibili e immaginabili. Quindi chi vuole partire, per me va bene ugualmente, che sia Elia o Gabriele.
Vai, comincio io, Gabri. Nessun problema. Allora, per scarico tipicamente distinguiamo le tipologie di attivo e passivo. Canonicamente la tipologia di scarico più vista anche nel PL o in sport che da un lato hanno anche un'impronta nel nostro tipo di campo, pur lavorando per l'ipertrofia, è la tipologia per l'appunto di scarico attivo. Questa tipologia di scarico canonicamente prevede dei giorni, ma anche delle settimane di lavoro ridotto, sia per intensità che per volume. E la tipologia che ora sta andando invece molto di moda nel nostro campo, quindi prevalentemente composizione corporea ed ipertrofia, è quella di tipo invece passivo, dove non c'è alcun tipo di lavoro o c'è un lavoro estremamente blando che viene considerabile come per l'appunto non svolgere nulla. E questa invece prevede delle giornate complete di rest che possono andare da 2-3 giornate fino addirittura a una settimana canonicamente o l'interezza del microciclo. Le tipologie hanno entrambe dei vantaggi e degli svantaggi che analizzeremo successivamente in questo podcast, anche confrontandoci con i colleghi. Canonicamente quella che programmo maggiormente è quella di tipo non attivo ma passivo. Questo perché spesso mi sono accorto nel tempo che lavorando prevalentemente con intermedi o persone che sono late intermediates, la tipologia di scarico attivo si presta poco per queste persone, perché la fatica non si accumula solo a livello locale ma anche a livello sistemico e mentale, per cui staccare completamente dal allenamento mi sono accorto che spesso è stata la soluzione migliore per queste persone che non hanno la necessità di ripetere quel gesto anche a intensità ridotte per evitare di perdere quell'adattamento. Discorso diverso facevo in passato avendo anche un tipo di clientela lievemente diversa, magari più neofita, in cui invece uno scarico attivo risultava migliore anche per praticare quel gesto a intensità e volumi ridotti, ecco, quindi non perdere quel tipo di skill motorie che invece che è più tipico perdere se chiaramente ci sono meno anni di expertise da questo punto di vista.
Molto bene.
Gabri, vuoi aggiungere qualcosa su questa tipologia di scarico?
Sì, volentieri, se posso. Allora, essendo stato anche tuo collega personal trainer per diverso tempo, adesso per fortuna ho passato la palla a te e ai miei colleghi, diciamo, in loco. Magari aggiungerei il fatto che adesso, soprattutto nel campo della ricomposizione corporea, o meglio del bodybuilding, perché la ricomposizione è estremamente ampio come termine, perché può avvenire in tantissimi sport, direi che adesso aggiungerei ancora il concetto di scarico ibrido, fare un paio di giorni attivi e il resto della settimana in passivo, diciamo. Sì. Ancora, proprio molte volte in inglese lo scarico viene diciamo tradotto in deload, quindi decremento del carico, o anche tapering, però il tapering è qualcosa di più centrato magari sulla preparazione atletica. Però noi forse preso abbastanza anche di moda negli ultimi tempi, ma comunque anche estremamente sostenibile dalla popolazione, perché permette di avere un approccio diverso, facciamo il volume, okay? Lo scarico dal volume per cercare comunque di mantenere un'intensità elevata, recuperando in ogni caso dal momento che si fa un volume decisamente più ridotto. E il vantaggio anche qual è in questo caso? Che per chi ama particolarmente allenarsi ad alta intensità può comunque mantenere questo aspetto della propria vita all'interno dell'allenamento, perché essenzialmente se uno è abituato ad allenarsi ad alta intensità e deve abbassare, probabilmente non gli farà così piacere andare in palestra e potrebbe preferire starsene a casa, guardarsi Netflix o simili. Tutto qua.
Certo. Credo che valga la pena fare una rapidissima panoramica sul perché nell'ambito bodybuilding io mi trovo molto con quello che ha detto Elia, nel senso che anch'io, soprattutto da un paio di anni a questa parte, cerco di valorizzare molto di più lo scarico completo, quindi l'astenia completa dall'allenamento contro resistenze, una volta che il soggetto ha comunque manifestato uno status di overreaching. Quello che però io ho sempre anche letto da massimi esperti del settore, quindi Helms, Israetel e altri, Norton e altri, loro hanno in realtà sempre parlato di scarico attivo, riducendo solitamente la variabile che ha un maggior impatto, che è quella proprio del volume, del carico di lavoro. E questo perché, diciamo, l'allenamento contro resistenze solitamente è un allenamento che non va a, diciamo, se ben programmato ovviamente, quindi se a monte c'è un carico di lavoro ottimale per il soggetto, non va a creare uno stress così immane dal punto di vista nervoso, Sappiamo che, diciamo, dal punto di vista muscolare è comunque una tipologia di stress che viene in tempistiche piuttosto brevi recuperato, soprattutto se abbiamo un'impostazione della parte allenante consona e che tenga conto delle frequenze degli stimoli dei vari distretti muscolari. E anche dal punto di vista, diciamo, dei substrati energetici, sicuramente si parla di attività glicolitica, ma anche qua in proporzioni tali per cui non c'è un reale depauperamento incredibilmente elevato che richiederebbe più giornate per essere, diciamo, fisiologicamente ripristinato e magari anche supercompensato. E parliamo comunque di attività che raramente o quasi mai implicano delle bi o tri sessioni giornaliere, dove veramente anche da questo punto di vista alcune strategie dovrebbero essere inserite, ma nel bodybuilding canonico tradizionale, anche nell'allenamento che noi proponiamo ai nostri clienti, che noi stessi svolgiamo, sono dinamiche che non sostanzialmente si presentano, e quindi loro, diciamo, unendo un po' tutti questi pezzi, hanno effettivamente detto che l'esigenza di avere un'astenia completa di una settimana dall'allenamento contro resistenza in realtà non sussiste da un punto di vista prettamente fisiologico. Dall'altro canto c'è quella che noi possiamo definire, secondo me, una aneddotica barra occhio verso le risposte che uno, i clienti palesano, due, anche noi, perché comunque io è 11 anni che mi alleno, ho notato su di me, valorizzando entrambe le modalità di scarico, le risposte che appunto esse generavano, e quindi mi sento di poter magari anche condividere una mia aneddotica, una mia esperienza che non necessariamente deve in una qualche maniera essere vista come regola assoluta o meglio o peggio. Ma è un mio punto di vista. Io, per esempio, quando mi accorgevo che ero veramente alla canna, come si suol dire, e avevo bisogno di uno scarico dall'allenamento, per anni facevo lo scarico di tipo passivo, riducevo da quattro serie che erano due per esercizio, magari andavo a modulare leggermente anche il parametro intensità di carico di qualche punto percentuale, lavoravo a buffer. E bene o male dopo ripartivo con il nuovo mesociclo che andava ad impostare nel mentre. Quello che io ho sempre visto è che comunque anche in quella settimana dove i parametri erano piuttosto ridimensionati a ribasso rispetto agli standard precedenti, non riuscivo comunque a dissipare totalmente la fatica come invece avveniva quando smettevo completamente di allenarmi per una settimana. Per non parlare del fatto che il deload completo, e appunto su questo mi volevo anche confrontare con voi, se avete avuto esperienze su di voi o su terzi, riguardo a il pump che viene effettivamente manifestato dopo una settimana che non ci si allena, chiaramente quando in precedenza si ha comunque seguito un iter progressivo. E volto chiaramente a comunque una progressione costante o più o meno costante dei parametri allenanti. Questo è un altro indice che, per esempio, io quando faccio lo scarico attivo non avevo lontanamente nelle stesse quote. E poi dopo non ci dobbiamo ricordare anche di quello che è lo stress su tutto il connettivo. Quindi tessuti che non sono propriamente legati a uno stress muscolare, ma che ovviamente hanno anch'essi una certa rilevanza. Mi verrebbe anche poi da chiaramente a fare brevemente un accenno a tutta quella che è la injury prevention, quindi comunque la prevenzione infortuni, che spesso e volentieri non viene vista anch'essa sotto la stessa sfera di importanza che ha poi il progressive overload, quando si parla poi di ipertrofia muscolare, ma che andrebbe curata, e quindi anche per dare, credo, una tregua dal punto di vista dello stress sul connettivo, la settimana di scarico passivo la vedo una soluzione intelligente. Un altro, diciamo, personaggio abbastanza famoso che voi sicuramente conoscete, che è Menno Hanselmans, ha proposto un'altra tipologia, diciamo, di scarico che è, secondo me, estremamente articolato e poco spendibile a livello pratico, tale per cui lui non propone uno scarico completo di tutto l'insieme, diciamo, di distretti muscolari, ma solamente quelli dove il soggetto sembra palesare un calo di performance o comunque di recuperi, diciamo, non ottimali. Quindi io magari mi rendo conto di essere in overreaching magari sulla componente del lower body, ma sulla componente dell'upper body ho ancora margine, quindi lui dice perché devo andare a scaricare anche appunto fondamentalmente tutta quella zona distrettuale che in realtà ha ancora possibilità di esplicare performance progressive. Però questa la vedo una visione altamente muscolocentrica e poco, secondo me, globale in termini analitici, poi è cosa che io infatti non ho mai né promosso né fatto. Però ecco, questa era secondo me una panoramica in cui abbiamo già condiviso un po' di pezzi e niente, quindi insomma vi rilascio la palla innanzitutto chiedendovi se appunto siete d'accordo con quanto ho affermato, se volevate aggiungere qualcosa.
Sì, vuoi...
Vai, 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 vai.
Dire... Ok, sì, perfetto, sì. Nessun problema. Lo scarico che hai proposto di Menno Enselmans in realtà l'ho sperimentato sia già da un paio d'anni a questa parte in realtà, sia esattamente come lo concepisce lui e come l'hai spiegato, ma l'ho sperimentato anche esercizio centrico, quindi scaricare il singolo esercizio o la coppia di esercizi nella seduta invece più problematica, perché magari 3-4 esercizi su quel soggetto continuano a progredire, però ci sono quei due che sono sempre in stallo e non importa se si cambia il rep range, se si cambiano il volume e così via, ma il soggetto è particolarmente legato a questi esercizi, per cui non vuole cambiarli, ruotarli con qualcos'altro, quindi tipicamente quello che faccio è cambiarne l'ordine, per quanto possibile, ma anche lavorarne per intensità di carico e quant'altro. E se questo non funziona, invece, quello che sperimentavo in passato, questo funziona a mio avviso soprattutto su un neofita o su un intermedio, perché magari ha ancora qualcosa da spremere a livello di energie, e, mentre tipicamente su soggetti molto forti tendo a prediligere altre tipologie di scarico. È piuttosto raro che faccia queste sperimentazioni su una persona che invece è molto forte, ha dei carichi assoluti molto più alti. Però tipicamente quello che sperimentavo era proprio una riduzione del volume, riduzione dell'intensità e un lavoro a buffer protratto, non solo per un microciclo, ma potenzialmente anche due. E poi notavo che per l'appunto già dal terzo, quarto microciclo in poi la situazione si sbloccava su tutta quanta la tabella, quindi non per forza solamente su quegli esercizi, però chiaramente si dissipa fatica in generale sul distretto. Questo a mio avviso funziona molto meglio su un neofita che su un intermedio, perché potenzialmente si sottostimano ancora alcuni adattamenti, non si sono verificati, ed è comunque un lavoro che si fa per coltivare quella skill motoria, il discorso che facevamo anche all'inizio di questo podcast. E su un soggetto avanzato questo non ho, o comunque più avanzato, ho visto che questo tipo di metodica invece chiaramente aggrava ulteriormente la situazione, perché continua ad aggiungere fatica, per cui tipicamente promuovevo invece una tipologia di scarico diversa, quindi scaricare in toto la seduta o scaricare in toto il microciclo, insomma, valutando effettivamente anche se il volume era eccessivo sul parametro particolare, ecco. Anche questo, come hai accennato prima, va assolutamente considerato, perché spesso i niggles vari, quindi tutte le varie sintomatologie legate al dolore di tipicamente gomiti, ginocchia, spalle e quant'altro sono tipicamente associate a un overreaching prossimo. E questo vedo che si verifica molto più spesso in persone che per l'appunto hanno dei carichi assoluti più alti. E continuare a protrarre il lavoro semplicemente diminuendo il volume può funzionare come tappo momentaneo, ma non sul lungo termine, a mio avviso.
Incastro magari un pochettino la parte nutrizionale, giusto per dare qualche idea e spunto.
Prima di parlare, ti lasciamo subito la palla da parte,
no.
Vengo subito a un quesito, ma quindi il neofita deve scaricare o no, secondo voi?
Secondo me nel neofita addirittura potrebbero essere sufficienti poche sessioni con un volume più ridotto, con un'intensità lievemente più ridotta, e si ricarica per continuare. E non per forza deve susseguirsi un cambio di esercizi se quello che ha fatto fino a quel momento ha funzionato e ancora magari sta migliorando la skill motoria su quell'esercizio, o magari si è affezionato a certi pattern e li sta coltivando bene, quindi fino a quel momento la progressione c'era, però ci sono alcuni feedback che impediscono alla scheda di continuare, ecco. Quindi lavorare con degli scarichi anche preimpostati in generale non lo ritengo assolutamente valido, ma soprattutto con un neofita su cui hai pochi dati e tipicamente non... chiudo qui il pensiero, mi fermo qua e passo la parola.
Vai Gabriele.
Secondo me può aver senso, però le tempistiche vanno dilatate in maniera veramente, veramente, veramente importante, quindi fare uno scarico proprio quando c'è la reale necessità, e si incastrano ovviamente anche i casini, diciamo, della vita di tutti i giorni, quindi proprio quando ci sono tutta una serie, diciamo, di variabili che nell'insieme portano ad avere uno stress eccessivo e a dare un pochino di problemi, quindi dal punto di vista articolare oppure di uno stallo. Il punto è che comunque qual è la peculiarità di un neofita che non si sa ancora allenare bene, quindi anche solo fare una o due sedute un pochettino più light, però poi bisogna ripartire per arrivare effettivamente verso gli obiettivi del neofita. Quindi maneggiare, diciamo, una buona intensità per quanto possibile e soprattutto una corretta padronanza del cesto per quanto possibile. Poi si può parlare di uno scarico con tempistiche un pochettino più, diciamo, mirate di mesociclo in mesociclo, però va tutto fatto un discorso a priori, perché è possibile che le variabili siano confondenti, soprattutto quando si parla di stressor, di dolori, appetenze o inappetenze che possono essere molto, diciamo, fittizie, nel senso i feedback del neofita possono essere falsi e non veritieri, perché quello che sta dicendo non è dato dall'allenamento, ma è dato dal resto della sua vita.
Certo. Elia aveva accennato anche al discorso della rotazione degli esercizi, secondo me merita di essere menzionata, cioè neofita a parte che sappiamo deve avere quei 2 anni almeno abbondanti di consolidamento, prima apprendimento e poi consolidamento di tutti gli schemi motori che per la sua individualità il coach, il personal trainer o lui in maniera autodidattica ha appunto selezionato. Però arriviamo al punto dove magari per un soggetto già appunto sul lato intermedio, sia esso early, intermediate o late o addirittura l'avanzato, quando va a scaricare, se decide di fare uno scarico di natura attiva, può essere sensato andare ad inserire qualche potenziale variante di esercizi, poiché noi sappiamo benissimo che in una prima istanza per linee di movimento differenti, anche per tutto quel concetto che adesso ancora in letteratura è piuttosto dibattuto, spero che usciranno delle evidenze interessanti nei prossimi anni, che è il concetto di ipertrofia regionale. E è chiaro che in una prima istanza che andiamo a inserire un nuovo schema motorio, voi appunto per gli angoli di lavoro, i range di movimenti leggermente diversi, ci sono dei danni tissutali piuttosto accentuati. Questo chiaramente può andare a ledere, se fatto all'inizio di un mesociclo, appunto la potenziale progressione che poi uno può esprimere le settimane a venire, perché probabilmente dovrebbe rimanere comunque tendenzialmente in plateau con quei volumi fin tanto che, diciamo, venga ottimizzato questo gesto motorio, queste linee di spinto tirate in base all'esercizio, per poi pensare di andarci o a progredire o anche non avere una potenziale, diciamo, regressione barra interferenza in negativo anche con altri gesti motori che comunque implicano il movimento della medesima catena motore. E quindi mettere una settimana di scarico in cui noi volutamente andiamo a lavorare volumi molto bassi può essere un trampolino di lancio intelligente per poi mantenere questi esercizi nuovi che abbiamo inserito quando andremo a inizializzare il nuovo mesociclo, rendendolo poi via via progressivamente più voluminoso. più stimolante a 360 gradi. È una pratica che voi fate, consigliate, valorizzate oppure meno? Non so.
Di solito sì, ho delle settimane di inizio di mesociclo che canonicamente sono più facili rispetto poi a come si evolve il mesociclo stesso. E canonicamente le definisco come intro weeks o come settimane più facili anche su seguenti che seguono poi uno scarico essenzialmente. E il mesociclo poi da lì si tende a complicare, tra virgolette, rispetto a quello che sono le richieste e le carenze che ha il soggetto. Quindi si intensificherà o aumenteranno i volumi dei distretti, ad esempio carenti, o di quei pattern che necessitano per skill motoria essere effettuati con una frequenza maggiore, ecco. Quindi sì, canonicamente ragiono esattamente così. E anche per limitare quantomeno in una fase iniziale l'acquisizione dei DOMS post allenamento penso che sia fondamentale, e onde evitare anche magari di scoraggiare il soggetto con gli esercizi nuovi e quelli che possono metterlo in difficoltà sin da subito. E quindi sì, è una pratica che tipicamente faccio, però non la do per scontata, perché ci sono certe persone che magari sono restie anche all'aumento del volume nel corso del mesociclo, per cui non è una pratica che faccio con tutti, ma testare effettivamente dov'è la barriera di recupero, insomma, è qualcosa che tipicamente propongo. Quindi cerco sempre di individuare fin dove riesce a recuperare quel soggetto, sia a livello muscolare che articolare, poi cerco di rimanere tipicamente un pochino sotto in modo da consentire anche alla persona di ottenere delle progressioni che su carta rimangono visibili, in modo che non sia un mesociclo che sia tutto uno stallo continuo, e anche se ogni tanto può capitare, soprattutto in cut o in percorsi dove le calorie sono fortemente limitate.
Gabriele, ti passo la palla e ti domando: quali sono gli indici, secondo te, secondo la tua esperienza, tali per cui un soggetto ha bisogno di scaricare dall'allenamento? Quando ci si accorge che c'è bisogno di questo benedetto scarico?
Allora, faccio un discorso un pochettino più ampio, nel senso che collaborando proprio con personal trainer, preparatori atletici, lascio che sia ovviamente l'allenatore, cerco sempre di non mettere troppo becco. In ogni caso, una serie di parametri utili, un ambito di ipertrofia, ricomposizione corporea per valutare che effettivamente ci sia o meno necessità di uno scarico, sono, il primo di tutti, a mio avviso, la performance, come sta andando, se c'è uno stallo o addirittura una regressione. Performance che appunto, come dicevo prima sulla questione del neofita, non va, diciamo, confusa con un paio di giorni no a causa di problemi familiari, lavorativi, che ne so, di questo genere. Quindi ci devono essere altri fattori che mi permettano che tutto non sia confondente. Vale a dire, un potenziale cambio, diciamo, di sonno, appetito, fame, tutta questa serie di, diciamo, parametri che riguardano la vita di tutti i giorni. Altri parametri, a mio avviso, utili, li lascerei ancora a, diciamo, illustrare ad Elia, dal momento che mi fido sempre e ha questa lungimiranza decisamente maggiore rispetto a me, poiché ho passato la palla parecchio tempo dietro. Vai pure,
Nessun
Eli.
problema. Beh, per quanto riguarda, si può parlare anche del sonno, eventuali complicanze legate alla sfera del sonno, all'addormentamento, allo stato di wakefulness. Si definisce,
Sì,
Gabri, allo stato di
certo.
quanto uno è reattivo anche al mattino. Monitoravo addirittura, adesso è qualcosa che non faccio più perché l'ho sperimentata in passato con poche persone, però a lungo ho monitorato la resting heart rate, che sono i battiti cardiaci a riposo. Per chi ci segue, sono tipicamente facili da monitorare al mattino, appena ci si sveglia, si prendono tipicamente una o due volte, e poi si fa per l'appunto la media nel corso della settimana. E notavo spesso come nelle persone a cui l'ho fatto fare che questo dato aumentava chiaramente a ridosso proprio di uno scarico, però è giusto uno dei parametri che si possono prendere, rimanendo collegati sempre alla sfera del sonno, comunque della sfera dell'ansia, eccetera. Anche l'ansia nei confronti dell'allenamento penso che sia fondamentale. Quindi il fatto di non volere andare in palestra e farsi della
Esatto.
violenza mentale, spero non fisica, nei confronti di questa scelta. Penso che sia utile come tipo di parametro. E è qualcosa che anche qua diventa difficile da monitorare con un neofita, perché spesso non c'è proprio la voglia, perché non c'è la routine dell'andare in palestra, perché questo è un parametro che prendo un po' con le pinze, soprattutto per chi non fa questo di lavoro, per chi non ha una routine ormai fissa in questo campo, ecco. E per quanto riguarda gli stalli, non è più qualcosa che considero come dato certo, è più una, secondo me è un dato di secondo grado, perché può capitare che anche in CAT ci siano stalli più prevalenti, o può capitare che magari il soggetto sta attraversando un periodo un pochino più difficile e non importa le modifiche che si fanno alla scheda, anche qua i numeri che migliorano sono pochi, per cui non è che per forza c'è bisogno di scaricare anche su questo fronte, oppure il soggetto è un avanzato e anche prendersi quella ripetizione in più, quel chilo in più su quell'esercizio è già un buon risultato, ecco. E poi canonicamente anche in questo tipo di persone non guardo mai la settimana singola, ma guardo più microcicli per determinare sempre questo dato. E altri dati che monitoro per quanto riguarda la prossimità a uno scarico, come accennavo prima, sono la fatica e i dolori percepiti a livello articolare o tendineo. Può capitare spesso che ci siano anche delle recidive in soggetti più predisposti a sviluppare questo tipo di problemi, quindi è facile anche accorgersi in tempo di queste cose. E se il soggetto invece è piuttosto nuovo all'allenamento, tipicamente quando si manifestano questi sintomi invece è già troppo tardi, ecco, si definisce così, e quindi è già caso di ridurre fortemente il tipo di stress, ecco. E questo è quello che mi viene in mente, perché le problematiche per l'appunto della sfera del cibo, dell'appetito, le ha già menzionate Gabri, e questo è prevalentemente quello che monitoro, ecco. Ascoltare il soggetto, se qualcuno ti dice che ha bisogno di uno scarico anche, insomma, questo è un segnale abbastanza chiaro, anche qua da prendere più con le pinze quello che ti conferma un neofita o qualcuno che magari è meno motivato a perseguire questa routine, però sì, anche il fatto che la persona lo esprima in diversi modi, o te lo faccio capire, insomma, è assolutamente fondamentale.
Esatto, magari aggiungerei ancora il fatto di far coincidere lo scarico con un momento della routine in cui si è impossibilitati ad allenarsi, quindi
certo,
cercare di raggiungere un overreaching. Ipotesi, una vacanza nel frequentatore medio, che ovviamente è un momento che si godrà con i propri cari, quindi sarà quasi obbligato a non allenarsi, perciò quello sarà un momento di scarico in ogni caso. Poi riguardo la cosa dei battiti, vero, bellissima, e ricordo appunto che di solito, meno male, quando si fa un po' di palestra, anche senza per forza di cose un'attività cardiovascolare di contorno, meno male nel lungo medio periodo, se ci si allena bene, si ha una tendenza a diventare bradicardici, quindi per forza di cose i propri battiti a riposo si abbassano, quindi notare che si è un po' più affannati nell'arco della giornata, soprattutto in momenti un pochettino di più di calma, diciamo, un po' sprandiale, aggiungerei, è già un potenziale indice, anche se ovviamente va preso con le pinze, perché sono tanti gli indici da valutare.
Altre minuzie, Nick, che mi sono venute in mente sono la durata delle sessioni. Questo è qualcosa che monitoro anche sulle sheets di S2M. Chiedo sempre l'ora di inizio e l'ora di fine. Questo chiaramente non vale nel caso di palestre piene o nel caso di rallentamenti, però in chi si allena spesso alla mattina o in fasce orarie in cui la palestra è vuota, questo lo monitoro spesso e chiedo anche nella sezione commenti se le persone magari hanno incontrato un amico e si sono fermate a parlare un quarto d'ora, ma spesso anche la durata delle sessioni, se so che sono persone che magari non parlano, non si fermano, ma semplicemente entrano in palestra ed eseguono, anche l'aumentare i tempi di recupero in modo inconsapevole o percepirsi più affannati, e quindi fra un esercizio e l'altro spendere più tempo a tergiversare, a girarsi i pollici, per me è un altro indicatore che, insomma, si sta accumulando più fatica. Quindi anche solo per mantenere i numeri o aumentarli, se ti servono 10 minuti in più fra un esercizio e l'altro, anche questo potrebbe essere un buon segnale, insomma, di fatica che si accumula, ecco. Non per forza in corrispondenza di uno scarico, però può essere un altro segnale, ecco.
Due Ulteriori aspetti che secondo me vale la pena menzionare sono legati più al comparto estetico, specie durante una fase ipocalorica, quello che io ho notato, specie su ragazze, quindi non so se magari questa cosa me la potete confermare anche voi,
In
è a
estetismo.
ridosso dell'overreaching, è insolito, soprattutto la settimana che poi dopo tramite al deload, un insolito aumento di peso nonostante si stava seguendo tendenzialmente un trend ribassista e nonostante si è la carta in deficit energetico. Chiaramente questo aumento di peso poi va di pari passo con un accumulo di liquidi nel comparto extracellulare che a livello estetico chiaramente si può riassumere nel mi vedo peggio allo specchio, mi vedo più acquosa, i muscoli sono più flat, sono più spenti o meno pump in allenamento e quindi sostanzialmente anche questo, non su tutti i soggetti, ma su svariati, ho notato essere un indice abbastanza presente in concomitanza poi con un forte accumulo di fatica che implica dopo la necessità di dover scaricare. Chiaramente tutte le cose che ci siamo detti, questo lo sottolineo, è difficile che succedano tutte contemporaneamente e che magari abbiamo un occhio clinico tale per cui riusciamo ad accorgerci di 10 signs su 10 che ci fanno effettivamente palesare il fatto che il cliente ha necessità di scaricare. Diciamo che una buona linea guida su tutte le cose che vi abbiamo elencato è che se almeno la metà è presente, e se soprattutto sono comunque n settimane che la persona sta portando avanti un allenamento con un carico di lavoro allenante, delle buone intensità, non ci sono stati nel mentre allenamenti persi, quindi comunque si è sempre mantenuto l'iter schedulato e sono presenti almeno la metà degli aspetti che abbiamo menzionato poco fa, valuterei seriamente la possibilità che urge scaricare. E non tergiverserei, perché un'altra cosa, volevo anche la vostra opinione su questo, e mi ci rivedo tanto anche in passato, è magari il non essere mai sicuri se realmente è il momento perfetto per scaricare. E quindi di base si iniziano effettivamente a sentire un po' questi sides e effettivamente l'esigenza di scaricare non è poi così lontana, però dici comunque un'altra settimana ce l'ho e poi quella dopo ti trascini, dai che comunque chiuda anche questa, poi scarico quella dopo e chiaramente procrastini uno status comunque in cui i livelli di fatica hanno già molto probabilmente sovrastato quelli di fitness. Probabilmente quella settimana in più, o quelle due addirittura che stai comunque portando avanti, appunto, l'allenamento intenso e voluminoso, non stanno generando delle risposte desiderabili da un punto di vista di adattamenti, ti stanno ulteriormente facendo sì di accumulare fatica e quindi probabilmente dopo più allunghi il brodo, come si suol dire, e più dopo anche il periodo necessario per far sì che il tutto vada comunque a riequilibrarsi, tenderà a essere un pochino più lungo. Infatti, a me mi è capitato di finire dei mesocicli, fare la settimana di scarico, riparto il mesociclo nuovo, non ero
Ricomincia.
proprio recuperato al massimo. Quindi, secondo me, anche il messaggio da portarsi a casa è delle due, è meglio scaricare una settimana prima che una dopo. Cioè, io almeno ho visto questo su di me, che non vuol dire avere una forbice di rapporto tra settimane allenanti e di scarico troppo corta, però neanche troppo lunga. E se iniziate un attimino a sentire appunto che i livelli di fatica iniziano a palesarsi, ho poca voglia di allenarmi, insomma, tutte le cose che ci siamo detti poco fa, e effettivamente magari vi siete impegnati molto le settimane prima piuttosto che farsi 1.000 punti interrogativi e portare avanti un'ulteriore settimana, io ci penserei due volte. Questo è più un consiglio basato anche sulla mia esperienza personale.
Confermo, magari forse all'inizio, o meglio, con la metà della propria carriera, quando si è già un intermedio, e ha senso molto avere una sorta di diario di tutto ciò per capire effettivamente quando ha senso, quali siano i soggetti che si possono permettere questa cosa dello scaricare prima anziché dopo. in base ovviamente a quanto magari uno riesce a recuperare effettivamente dopo. Quindi l'interpretazione dei dati, avere più dati, può essere sempre quella chiave di volta successiva che va reiterata da mesociclo a mesociclo.
Allora, prima di fare qualche cenno anche dal punto di vista nutrizionale, volevo trattare con voi altri due aspetti. Uno era legato al programmare lo scarico a monte rispetto a agire in maniera reattiva. Quindi, se riusciamo a fare qualche considerazione in merito appunto a questa cosa qua, e in secondo luogo, se in base alla fase della programmazione, quindi qualora siamo in una fase di ipertrofia piuttosto che in una fase di cutting barra mantenimento, consolidamento della forma, la tipologia di scarico in termini di allenamento può subire delle differenze. Volevo un attimino confrontarmi con voi su questi due ulteriori aspetti, prima poi di trattare un po' tutta la parte della gestione nutrizionale durante lo scarico. Quindi partirei con: stimiamo su carta quando realisticamente ha senso scaricare, è un metodo efficace, ha senso, oppure conviene non farsi pare mentali, non pensarci nemmeno, e quando effettivamente la persona ci condivide tutta una serie di dati che ci portano effettivamente verso la direzione dove scaricare, scarichiamo.
Canonicamente sì, ragiono più su questo fronte. E forse anche per la tipologia di clienti con cui mi trovo a lavorare in questo momento, ho una bias assolutamente verso questo tipo di scarico, quindi aspettare che sia la persona ad accumulare questi dati che poi mi consentono di definire quando avverrà lo scarico. Per cui canonicamente aspetto sempre che l'individuo mi confermi che c'è la possibilità di scaricare. E, come ha detto Gabri prima, se la persona poi andrà in vacanza, sarà impossibilitata ad allenarsi in un periodo, cerco di far coincidere il più possibile quel periodo chiaramente allo scarico e raggiungere, quindi far raggiungere alla persona un overreaching funzionale indicativamente intorno a quelle date, ecco, prima che poi si assenti completamente dall'allenamento o comunque che ne limiti fortemente gli stimoli che ne derivano. Però sì, canonicamente aspetto sempre che sia la persona a comunicarmi questi dati. Ho un'idea di più o meno quando potrebbe succedere, anche in base a come va il mesociclo, per cui qualche piano a priori sicuramente me lo faccio proponendo alla persona magari la tipologia di scarico che vuole fare, quindi proponendo le varie alternative. Però sì, canonicamente mi ritrovo a far scaricare tutti quanti fra le 6 e le 12 settimane in base al tipo di persona con cui lavoro. Ci può essere qualcuno magari con dei carichi assoluti molto più alti che lavora a intensità molto prossime al cedimento, oltre che magari ha necessità di scaricare un pochino prima e spesso bastano anche tendenzialmente pochi giorni, mentre spesso capita con un neofita o qualcuno che lavora con un margine dal cedimento molto più ampio di dover scaricare invece meno. Chiaramente questi dati sono assolutamente influenzati dalla predisposizione genetica anche nei confronti dell'allenamento, per cui qualcuno che è predisposto anche ad accumulare meno fatica, a gestire altissimi volumi con altissime intensità anche di carico, mi viene in mente di atleti in Italia, c'è Travaglini che lavora così, quindi con alti volumi, alte intensità di carico e così via, che se non ricordo male anche in passato diceva di scaricare tipicamente poco e penso che sia più un'anomalia che qualcuno a cui assolutamente ci si può rapportare come se fossimo tutti come lui, però sì, tipicamente ragiono su questi estremi, ecco.
Mi sento di fare ancora una mini aggiunta che da quello che so e da quello che vedo ancora ci sono persone comunque in Italia, coach, che fanno, a differenza di una classica progressione in termini di carico allenante che hanno, diciamo, forzatamente o naturalmente nell'arco del tempo, una progressione sul volume o sulle serie. E quindi in questi casi specifici comunque si sa che dopo un certo tot non ha senso spingersi. E se si preimposta a priori una progressione allenante sul volume, in questo caso serie più che altro, allora lì magari ha senso avere di nuovo uno scarico preimposto spostato, perché automaticamente oltre un certo tot non ha senso andare.
Certo.
Però penso che adesso sia un qualcosa poco, diciamo, in uso qua in Italia, la scuola della RP, vero?
Sì.
Sì,
Però se si lavora così per aumento di volume, penso che sia assolutamente valido, perché c'è comunque quel tetto che si basa chiaramente sulla persona entro cui non si sale, arrivi al tetto e poi scarichi. Ma perché è il programma che è costruito effettivamente in quel modo, tu stai rispettando una programmazione che è già specifica verso quell'obiettivo. Così come se programmassi un mesociclo per fare un picco sullo squat, cioè chiaramente la settimana in cui scarichi lo squat, non puoi transizere da queste cose. Quindi sì, penso che sia lo stesso discorso. Volevo invece, non so se seguite la scuola US, però c'è da poco un fisioterapista che lavora con il team 3DMJ, che ha introdotto in qualche atleta, se conoscete anche Dirk Emmerich, è un ragazzo che su Instagram si allena in modo molto pulito, molto limpido anche nei gesti, ma con un'intensità di carico abbastanza alta, e lui scarica sempre sotto consiglio di Nunez, che poi chiaramente collabora in team anche con questo fisio, e propongono uno scarico con reps drasticamente più alte, perché spesso quello che si propone è lavorare con del margine, a RIR magari 2, 3, 4 o 5, però il problema con soggetti avanzati è che comunque l'intensità di carico è alta, perché sposti comunque magari quei 100-140 di panca, che comunque sono potenzialmente in dei soggetti, chiaramente si parla dell'1%, sono comunque dei carichi importanti. E questo ragazzo ragiona su delle serie invece con reps molto più alte, magari comprese fra le 12 e le 25, ipotizzo, in tensione continua, anche per diminuire il carico che viene percepito da tendini e articolazioni. Questo sul lungo termine, potenzialmente, chiaramente secondo questa scuola, potrebbe offrire anche un giovamento in termini di recupero articolare e tendino su questo tipo di soggetti, quindi quelli che tipicamente lavorano con dei carichi molto alti e che comunque lavorando a RIR 4, 5 o anche 6 hanno un danno anche articolare importante, insomma, proprio
Certo.
in quanto spostano dei carichi grossi o lavorano con dei volumi grossi che chiaramente influenzano anche questo parametro. Cosa ne pensate? Pensate che sia una scuola, comunque un approccio da proporre anche eventualmente qua?
Il problema che io vedo in maniera, non dico intrinseca, ma probabilmente conseguenziale nel proporre una cosa del genere, che comunque quelle serie ad altissime ripetizioni. Molto probabilmente, se la persona non è brava a autoregolarsi, vengono portate comunque tendenzialmente verso la prossimità del cedimento, e chiaramente questo implica, oltre che un forte accumulo di lattato e compagnia bella, implicano poi il fatto che comunque stai comunque elargendo stimoli allenanti non finalizzati a ottimizzare i recuperi. Quindi ti dico, ci può stare dal lato stress articolare, cioè io vado a scaricare brutalmente la componente intensità di carico, vado un attimino comunque a tenere attivo l'apparato muscolo-scheletrico tramite degli stimoli ad alte reps. Facciamo attenzione che comunque gli stimoli ad alte reps poi devono comunque essere circoscritti nell'ambiente del sto scaricando.
Che non sia una scusa per
Esatto.
condizionarsi sul lato stress metabolico, che chiaramente potrebbe diventare estremamente limitante poi.
Questo la vedo l'unica insidia, ecco. Però ripeto, come avevamo detto all'inizio del podcast, se proprio uno deve fare lo scarico attivo, credo che comunque, soprattutto se parliamo di atleti plurinavigati con dei carichi assoluti importanti, più il carico assoluto è alto e più durante il deload, oltre che il volume, la percentuale di decremento dell'intensità di carico deve essere rilevante. Ma se proprio vogliamo prendere la cosa, come avevamo detto noi, in maniera secondo me molto intelligente, e vai a ottimizzare sia la componente dello stress articolare che quella delle fatiche sistemiche, non t'allenare. Fai la settimana di scarico passivo, sicuramente per atleti avanzati non c'è alcun tipo di problematica dal lato del perdo affinità con i gesti motori. oddio, oddio, chissà cosa succede da un punto di vista di Lisi della Lean Body Mass, cioè, nel senso, stiamo sereni che, come avevo fatto qualche settimana, no, qualche giorno fa in realtà avevo fatto qualche storia di Instagram anche citando uno studio datato agosto 2021, fondamentalmente in cui si era proprio fatto il rapporto tra questo gruppo di studi fatto di 30 soggetti che erano partiti da 10 serie per allenamento culminando a 32 serie per allenamento. Gli hanno proposto la settimana di scarico a 14 di questi 30 in maniera completamente passiva, 16 di questi 30 invece con il classico active rest con un decremento di circa il 40% del volume. Alla fine della settimana, rilevazioni alla mano, non ci sono state significative differenze. Quindi, cioè, secondo me è più una questione psicologica piuttosto che realmente reale. Ecco, io ho clienti che non accettano non allenarsi una settimana, gli faccio lo scarico attivo, ma è più per una questione loro psicologica. Cioè, nel senso...
Riduci eventualmente anche il numero delle sessioni? Ti capita con questi soggetti che magari non vogliono
ridurre? Se ne hanno 5...
Ridurre... Okay.
Allora, se sono su una split di 4 allenamenti, gli tengo una frequenza di 4 allenamenti. Dalle 4 in su, se ne hanno 5, addirittura 6, gli riporta 4 nella settimana di scarico. Quello sì.
Anche a me capita di programmare in questo modo per magari chi si allena tipo 5-6 per week, non per forza di fare un decremento del volume, sullo stesso numero di sessioni, ma ridurre le sessioni anche a tipo 2 alla settimana, farle comunque tendenzialmente intense o comunque allenanti, però chiaramente è comunque una settimana in cui passi da 5-6 a 2 e risulta chiaramente di scarico per queste persone.
Ok, secondo aspetto, e poi trattiamo il lato nutrizione, in base alla fase della programmazione, quindi siamo in una fase di ipertrofia, siamo in una fase di consolidamento, siamo in una fase di cut, mini cut, c'è effettivamente da parte vostra una programmazione della parte allenante in termini di scarico differente in base appunto anche al contesto energetico, oppure bene o male, sempre quello è.
Prego, Gabri, allora, cominciare tu.
Allora, però dovrei anticipare un pochettino la questione nutrizionale. Quindi non so.
Perché penso che siano estremamente legate, per
esatto,
questo che ho visto
allora,
che...
Diciamo che a mio avviso l'ottimo, anzi senza, cioè, tralasciando questa parte, non a mio avviso, ma a livello di letteratura, dati e quant'altro, l'ottimo del recupero lo si ottiene in normocalorica. Quindi questo è il parametro fondamentale affinché una persona possa, diciamo, recuperare, anzi potenzialmente anche un'ipercalorica, comunque almeno una normocalorica in ogni caso. Ovviamente però un'ipercalorica senza stimolo, potenzialmente la massa muscolare non te la accresce, nonostante ci sia lo stimolo anabolico delle proteine, che ricordo avere un loro stimolo già, cioè hanno già loro un loro stimolo. Quindi, in questo caso lo scarico è massimizzato ad avere il miglior recupero possibile per ripartire da capo. Quindi, se si è in un contesto di normocalorica, bisogna semplicemente matchare dispendi con introito semplicemente. Il come, a mio avviso, può essere meno rilevante a patto che ovviamente l'intensità non sia eccessiva, perché noi dobbiamo recuperare in ogni caso. Quindi magari in un contesto di un cut, che comunque quello che vogliamo fare è mantenere la massa muscolare per quanto possibile, anche se noi scaricassimo completamente in maniera passiva dall'allenamento, quindi eliminassimo l'allenamento per una settimana, l'importante è che dal punto di vista nutrizionale ci sia un sostegno di qualche genere. Quindi diciamo che le due cose vanno molto, molto, molto a braccetto e a incastrarsi, perché si possono fare effettivamente uno scarico ancora in ipocalorica o uno scarico ancora in ipercalorica, cioè banalmente noi possiamo fare di tutto quello che vogliamo. E ottimizzazione, a mio avviso no, ma è sempre contesto dipendente. Perché? Perché ovviamente non è che si va a impostare la nutrizione, la si va a cambiare di quel cicinì di calorie durante un'ipocalorica, durante una fase di cut o durante una fase di bulk su una singola settimana, perché nel contesto generale non andrà mai a creare quel grosso cambiamento. Però non stai ottimizzando le cose, questo è poco sicuro. Quindi, a mio avviso, bisognerebbe trovare la strada migliore per il cliente, affinché lui riesca a recuperare. Quindi, indipendentemente dal fatto che voglia fare un periodo da reps, ok, portandoli a cedimento, l'importante è che comunque lui recuperi. Se si vuole allenare, ama allenarsi con tanto cedimento, magari si scarica un pochettino sul volume. Se vuole staccare la testa per una settimana, si stacca la testa per una settimana. Quindi, a mio avviso, ci dovrebbe essere più che altro forse una continuità, a patto che ci sia un supporto nutrizionale. Se il supporto nutrizionale non è fatto abbastanza bene, allora lo scarico deve essere fatto meglio. Perché se nel caso del bulk non è, diciamo, un grosso problema stare una settimana con un filo di surplus calorico, perché al massimo metti un pochettino di ciccia in più, ma non muore nessuno, se perdi un pochettino di muscolo in più, durante una fase di cut, gira un po' le scatole. E quindi noi sappiamo essere una parte fondamentale per il mantenimento della lean body mass, l'allenamento contro resistenza, in particolare il parametro definito come effort allenante, e quindi in quel caso, se noi non andiamo a giocare sulla nutrizione, non portiamo effettivamente a diet break o simili o a normocalorica, allora magari dobbiamo comunque mantenere l'intensità allenante.
Ok, sì, diciamo in generale mi ci rivedo. Elia, hai qualcosa da dire in merito?
Assolutamente, mi rivedo nelle osservazioni anche io. Cerco tendenzialmente di limitare il più possibile invece scarichi passivi in cut, per cui se
Ciao.
possibile anche nella transizione fra bulk e cut o mantenimento e cut, piuttosto faccio scaricare anche forzatamente o quasi forzatamente prima, faccio magari coincidere un overreaching con questo brevissimo periodo di transizione e poi si affronta il cut avendo a tutti gli effetti più settimane allenanti possibili in questo periodo per cercare proprio di tamponare e limitare la perdita di massa magra, perché no, se è un neofita anche eventualmente il guadagno di tessuto in deficit calorico o se si riprende da un infortunio, insomma.
Ottimo. Bene, direi che possiamo magari fare una panoramica un po' più approfondita sul lato nutrizione, quindi passiamo la palla a Gabriele e sentiamo cosa hai da dirci di interessante in termini di gestione alimentare durante appunto un periodo di scarico. Proprio tutto quello che sai, dall'A alla Z, condividi tutto. Cioè.
Provo
Gabriele.
a vomitare una
Gabri,
serie di
un'altra.
informazioni.
Ti
Dimmi.
interrompo un secondo, adesso va un sacco di moda anche proporre degli integratori specifici per questa fase, per migliorare il recupero, se vuoi spendere qualche parola anche su questo fronte, o se hai letto qualcosa recentemente che ti ha entusiasmato per migliorare il recupero e la percezione anche di fatica in corrispondenza di uno scarico o quando si lavora ad alto volume.
In merito a quello c'è tutta una banca carina di inotropi, okay? Molecole che vanno a stimolare, ipersemplifichiamo, il cervello, okay? La sfera cognitiva. Però è qualcosa che non è ancora stato, diciamo, intersecato al recupero muscolare, perché è un po' più qualcosa di neurologico ed è utilizzato dai grandi businessmen per sentirsi un po' più alfa, cioè questo è il mondo dei nootropi e quello che avrebbe senso utilizzare eventualmente per sentirsi un pochettino meglio, magari nella vita di tutti i giorni. Le evidenze però sono ancora abbastanza preliminari, però ci sono tutta una serie di molecole, essenzialmente gli adattogeni, molto molto carine. Poi posso provare a dire due o tre molecole che ci si può magari approfondire su PubMed, su Examine, eccetera, eccetera. Allora, provo a vomitare tutta una serie di informazioni, se avete qualche spunto in più da darmi, in modo tale che io possa approfondire una determinata branca, se lo so fare, ben venga. Allora, innanzitutto, a mio avviso, direi che lo scarico è potenzialmente contesto o programmazione dipendente. Come dicevo prima, dipende sempre come si fa lo scarico e il tempo a disposizione. Cioè, nel senso, siamo in una contest prep, e dobbiamo comunque aumentare le settimane di deficit perché siamo lontani dalla condizione, un motivo o l'altro. Allora è vero che si andrà a perdere massa muscolare durante la fase di scarico se noi non stiamo comunque in norma calorica, però comunque il tempo stringe. Quindi questa è una cosa da dire. E ovviamente il recupero non verrà massimizzato. È corretto da definire. Perché? Perché il recupero viene massimizzato, come dicevo già prima, dalla norma calorica, in ogni caso. Qualsiasi sia, diciamo, la fase. Normo slash leggera, ipercalorica, se vogliamo eventualmente invertire un trend di un lungo deficit, a patto che comunque un pochettino, diciamo, la nostra norma calorica abbia una sorta di elasticità. Perché e questo è un concetto che voglio introdurre. La norma calorica non è proprio un dato fisso, nel senso che magari noi da calcolo del metabolismo basale fatto tramite calorimetria, che è un calcolo estremamente più preciso rispetto all'Harris Benedict, alla formula di Rosa o quella di Mifflin, quindi che sono tutti dati che sono basati su una serie di popolazioni estremamente in realtà omogenei in alcuni casi specifici, quindi non molto, diciamo, contestualizzabili, non molto utilizzabili sulla vita di tutti i giorni e differiscono anche di 200-300 calorie l'una. Quindi già abbiamo un enorme excursus, un grosso margine d'errore. E quindi ci calcoliamo tutto il nostro bel metabolismo, il nostro TDE con il dispendio energetico dato dal metabolismo basale, poi dall'attività fisica, che ovviamente poi dobbiamo andare a togliere nel caso di scarico passivo, poi dal nostro NEAT, dal nostro TEF, che è tutta una serie di dati. Ecco, in questo dato che ricaviamo, va bene, ha una sorta di range, ok? Perché? Perché noi vediamo già anche solo col concetto di reverse diet, che se incrementiamo un pochettino le calorie di uno sputo, e magari lo continuiamo a fare per tanto tempo, noi non aumentiamo potenzialmente di peso. Questo significa che essenzialmente la nostra norma calorica ha un range, sia in alto che in basso. Perciò noi potenzialmente stiamo mantenendo il peso, ok? Ma non stiamo, diciamo, matchando i nostri dispendi energetici. Perché? Mettiamo che da calcoli, per quanto supponiamo che siano corretti al 100%, noi dovremmo spendere in un giorno 2500 calorie, ok? In realtà questa norma calorica, questa nostra adattabilità metabolica ci porta ad avere una norma calorica di range da 2002 a 2008 e noi con 2200 calorie pensiamo che effettivamente siamo a posto. In realtà comunque il recupero non è matchato alla perfezione. Quindi, tralasciando questo discorso di difficoltà proprio nel calcolo del metabolismo, ok, che io comunque riscontro nel bene o nel male,
Gabri,
essendo
ti
la.
interrompo un secondo. Questo avviene in modo specifico dopo un periodo di lungo cut in una fase
Questo
di reverse.
avviene abbastanza spesso, nel senso che noi lo vediamo in una reverse, però c'è sempre una forbice di taglio di norma
Certo.
calorica, ok, reale, che però si shifta un pochettino, diciamo. Ovviamente per tutta una serie di dati, nel senso nel classico, chiamiamolo adattamento metabolico, che alla fine è così, un filino il basale si abbassa, per volente o nolente, nel senso un pochettino per un peso corporeo ridotto, ma anche per proprio una spesa energetica minore del corpo. E il NEAT si abbassa, tutta una serie di cose, quindi la norma shifta sempre, ok? Quindi anche lì bisogna sempre ricalcolarla e ritornare potenzialmente a questo valore target. Mettiamo il caso che lo azzecchiamo. Se noi abbiamo un sufficiente, diciamo, intake proteico, allora verosimilmente stiamo mantenendo la nostra massa muscolare, a parte il fatto che non siamo troppo lontani da tutta la questione del set point, settling point e quant'altro, okay? Perché anche quelli giocano sul, diciamo, sulla capacità del nostro corpo di mantenere la limbo di massa. Okay? Quindi a livello di ottimizzazione bisogna ricercare di poca calorica. Okay, questo proprio se non vogliamo né perdere muscolo né aumentare di grasso. Il punto è che, come dicevo, è tutto contesto dipendente, quindi se le tempistiche stringono, noi dobbiamo stare comunque con un leggero deficit calorico, se riusciamo, se è possibile e se non andiamo a incasinare troppo la vita del nostro atleta. Invece però in un contesto di bulk questa cosa molte volte non viene neanche affrontata perché Per il semplice fatto che è comunque comodo avere ancora una settimana di surplus, proprio sto parlando in termini super mega semplici, cioè non è che il nutrizionista fa la modifica o il coach fa la modifica ai macros durante la settimana di Sky, è raro che avvenga questa cosa. Quindi proprio a livello pratico quello che capita è ancora una settimana aggiuntiva di surplus calorico, almeno sei sicuro che recuperi al 100% se ovviamente lo fai bene il surplus e non ti stressi troppo. Poi, diciamo, a livello di macronutrienti non c'è un qualcosa di ottimale, perché si è visto che il rapporto tra grassi e carboidrati è abbastanza dipendente, uno dal proprio passato metabolico, diciamo, uno anche dalla propria propensione a preferire un determinato nutriente all'altro, nel senso che se uno ama la pasta, è giusto che consumi la pasta, detto molto semplicemente. Se invece ama il burro d'arachidi, andrà un pochettino su un po' di grassi. Okay? E a livello di intake proteico, se non si fa niente, se è ancora in un range di body fat nella media, diciamo, e quant'altro, dal momento che manca lo stimolo allenante, ma si deve un pochettino recuperare, direi che almeno, anzi, circa un 1,6 grammi pro chilo, nonostante manchi proprio lo stimolo allenante, potrebbe essere ottimale in questo caso, ma si può stare anche un pochettino più sotto dal momento che manca quella fare lì.
Ok. Elia, vuoi aggiungere qualcosa?
No, Gabriele, è stato chiaro in realtà.
Allora.
Avrei forse delle domande caso specifiche, però sono decontestualizzate in realtà da questo podcast.
Ok. Ma secondo me, durante una fase ipercalorica protratta, quando magari inizia anche un po' a pesare il fatto di
Ah,
dover...
esatto. Scusami, ti stoppo un attimo, che era una cosa che avrei voluto dire, ma me la sono dimenticata,
A
vomitando
me è
cose
venuto in mente adesso.
un po' a caso, esatto, e che va anche contestualizzato in base ai feedback che si danno a monte, cioè nel senso che se uno si trova con una mancanza importante di appetito, allora si sfrutta, diciamo, la fase di scarico per scendere anche a livello calorico. E viceversa, insomma, il tutto va contestualizzato in base al recupero, ma anche un pochettino a quelle che sono le necessità neurofisiologiche del cliente o del paziente. Quindi assecondarlo un pochettino, dal momento che si vuole anche recuperare qua con la mente, quindi se il cibo fa schifo dopo un po', che è una cosa estremamente comune in una fase di bulk protratta per tanto tempo, bene, abbassiamo anche di tanto il volume, mantenendo comunque una discreta densità energetica all'interno degli alimenti con un buon intake calorico nel limite del possibile. Quindi aggiungerei questa parola compromesso.
Chiedo un'altra cosa, Gabri, perché recentemente ho letto qualcosa anch'io a riguardo e si parla di recupero anche dagli infortuni e danno ai tessuti in generale. Si è visto generalmente che si recupera meglio stando in un contesto di normocalorica o, come hai accennato tu, anche livello surplus. Puoi argomentare eventualmente questo punto?
E essenzialmente il concetto è dato da un aumentato breakdown, un'aumentata risposta infiammatoria in risposta all'infortunio, essenzialmente, se c'è o non c'è. E quindi ecco perché bisogna ritornare innanzitutto con un buon intake calorico, in modo tale da matchare quello che è proprio l'MPB, okay, Muscle Protein Breakdown, ma anche degli altri tessuti, quindi ossa, connettivo e quant'altro. In modo tale da favorire un pochettino il recupero. Poi ci sono tutta un'altra serie di molecole che si è visto migliorare potenzialmente il quadro infiammatorio, ma non da quieterlo, nel senso perché comunque è funzionale in questo contesto. Si parla poi anche, c'è anche tutta una branca, diciamo che tutta una serie di, chiamiamoli, corsi anche sull'alimentazione per il recupero post-infortunio. E bene o male si parla di un determinato intake proteico e di molecole come omega 3 e un pochettino il collagene in alcuni contesti, ovviamente, e la normocalorica, molto semplicemente. Cioè, super per semplificare, non eccesso di molecole antinfiammatorie che al giorno d'oggi vanno molto di moda perché non hanno proprio un reale impiego o utilizzo, ma comunque alcune possono aiutare come gli omega 3 proprio a livello di membrana cellulare.
Ok.
Ottimo. Giusto una piccolissima postilla, ma è una finezza, la menziono perché me la ricordo ancora da un vecchio webinar che acquistai di Sretel, dove secondo me poi non è più emersa questa cosa, almeno non l'ho più sentita, però effettivamente ha un razionale, specie durante una fase di ipertrofia muscolare. Durante la settimana di scarico, lui proponeva la prima metà della settimana, essendo ancora probabilmente attiva tutta quella componente di adattamenti legata agli ultimi workout, diciamo maggiormente stimolanti, prima del deload, che sia esso di natura attiva o passiva, per ottimizzare ancora magari un danno muscolare che perdura e degli adattamenti legati ai vecchi workout. Lui proponeva una prima metà della settimana, primi 3 giorni, quindi lunedì, mercoledì, a calorie diciamo alte come la settimana di overreaching funzionale, per poi i 4 giorni a seguire, non essendoci più diciamo questa necessità, definiamola recuperativa endocrina, si può tranquillamente scendere a livelli un pochino più bassi, quindi si stima la norma calorica, come dicevi tu prima, che chiaramente non è un valore statico, ma è assolutamente dinamico. Stime alla mano, poi dopo si sta in norma calorica la restante fetta della settimana. Questa è un'ulteriore finezza che chiaramente all'atto pratico può rendere la vita al cliente, all'atleta, magari un pochino più brigosa della serie, devo comunque fare 3 giorni così, 4 giorni cosà, però insomma se parliamo di atleti che vogliono ottimizzare tutto l'ottimizzabile, credo che possa essere un ragionamento che abbia una valenza, ecco, quindi ci tenevo a menzionarlo perché mi è venuto in mente, quindi dato che eravamo in tema mi
Ti dico,
pareva.
penso che proponga questo tipo di soluzione anche perché con gli AS tipicamente la MPS dura diversi giorni in più, così come per i neofiti, che immagino siano forse il pubblico a cui sono rivolte questo tipo di programmazioni. Perché penso che in un intermedio, in un avanzato, avere quei 3-4 giorni extra di surplus sia potenzialmente utile ma opinabile. Cosa ne pensi, Gabriele?
E penso che può migliorare ancora un pochettino il recupero, soprattutto della rottura delle microfibrille. Mancano un pochettino però i dati a favore di questa teoria, perché è abbastanza ancora una speculazione, cioè nel senso può avere un pochettino di senso all'atto pratico, ma se di nuovo facciamo dei ragionamenti sopra, è anche vero che se dal momento che la MPS comunque si è vista non durare un termine immane di ore, dopo un po' cesserà in ogni caso, ok? Quindi oltre alle 72 ore proprio non c'è, ok? Poi il recupero delle microfratture è un pochettino più lungo, però comunque l'intake proteico è sufficiente e quindi di nuovo se c'è un leve surplus calorico, ma anche un pochettino lo stimolo, la questione della body fat, cioè sono 3 giorni, alla fine non cambia niente, di nuovo perché sono tutte piccolezze, però di nuovo,
Sì.
può un pochettino crescere. Solo che mi piacerebbe vedere dei dati da letteratura proprio in termini di recupero miofibrillare. Sarebbe veramente interessante, però è difficile da valutare perché dovresti fare delle biopsie oppure avere un ecografo estremamente preciso
Sì.
per valutare anche le tempistiche in una serie di contesti.
Ma alla fine, comunque, Israetel, che presumo anche voi, insomma, lo ascoltiate, l'abbiate ascoltato ultimamente meno, ha speculato tanto, cioè, nel senso, lui ce li ha un po' questi ragionamenti, un po' causa-effetto, no? Quindi.
Che ci sta, cioè, nel senso, alla fine va
Beh,
benissimo.
ci sta, comunque un fondo di logica ci può essere, lo proponi, se la persona non pesa, valutalo, se no probabilmente tanto non ti cambia la vita, ecco.
Sì,
Bene.
assolutamente.
Bene. Ragazzi, io direi che siamo addirittura d'arrivo, nel senso che bene o male credo che abbiamo fatto una panoramica piuttosto corposa della tematica scarico dall'allenamento, quindi qualora voi non abbiate ulteriori spunti da volere appunto aggiungere, direi che insomma passiamo ai saluti finali e insomma ci congediamo. Che dite?
Personalmente ho detto tutto.
Sì, siamo contenti così.
Ottimo. Bene, allora, innanzitutto vi ringrazio, insomma, per essere stati ospiti, ringrazio anche i nostri ascoltatori se sono arrivati a questo minutaggio, adesso non so, ma secondo me abbiamo sforato tranquillamente l'oretta di podcast, come tanto avviene sempre. Quindi chi segue questo canale è abituato a ciò. Prima di chiudere, ci tengo a rendere noto appunto i vostri contatti, quindi dove siete più attivi, su quali piattaforme, se magari volete anche spoilerare qualche nuovo progetto, qualche nuova idea, è il momento giusto per farlo.
Mi trovate tranquillamente su Instagram e sono sicuro che anche Nicolò poi lascerà il profilo in descrizione. Ci trovate entrambi anche poi sul sito di Science to Muscle. Per quanto riguarda i progetti nuovi, da pochi mesi abbiamo lanciato il percorso di formazione per professionisti, attualmente rivolto esclusivamente ai nostri già attuali clienti, chiamato S2M Mentorship, che poi si evolverà, immagino, da settembre in una sorta di Academy anche più accessibile come costi, disponibilità e anche richieste da parte nostra, perché siamo stati forse troppo esigenti in questo percorso di mentorship con i compiti a casa e gli assignments, che saranno ridimensionati ampiamente, ecco, in questa successiva Academy, per l'appunto. Quindi questi sono i progetti che mi preme più spoilerare. E ci trovate entrambi disponibili anche per consulenze e percorsi condivisi, dove io tipicamente gestisco la parte di allenamento e Gabri si occupa della parte di alimentazione, ma ci interfacciamo sempre anche su ambo i fronti, sempre all'interno del team di S2M.
Confermo. Anche me trovate sui social, in particolare Instagram, che adesso è l'unico che utilizzo. Per informazione e contatto, tranquillamente direct oppure il pulsante call to action che rinvia su WhatsApp, se non erro. Ho anche un sito personale, gabrielebossanutrizionista.com, che adesso è. Lo sto rifacendo perché aveva delle informazioni leggermente vecchie, altrimenti per eventuali prenotazioni, informazioni su dove ricevo ho la mia pagina sul sito di mio dottore. Adesso fisicamente ho il mio studio personale a Cuneo, ma spero in futuro di tornare su anche Torino e Milano.
Molto bene. Bene, direi che possiamo salutarci qui. Io vi ringrazio per l'attenzione. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che tutti gli episodi del podcast sono anche disponibili in formato MP3 sulle principali piattaforme di podcasting, quali Spotify, Apple Podcast. Lasciateci un commento per qualsiasi dubbio, domanda, perplessità sulla tematica trattata quest'oggi. Uno di noi tre sicuramente risponderà, quindi non fatevi problemi a riguardo. Ringrazio nuovamente lì Gabriele per essere stati ospiti. Io vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo a un prossimo podcast. Grazie a tutti.
Grazie mille a
Alla prossima.
te.